Allora, buon pomeriggio a tutte voi e non un semplice pomeriggio, Baruch Hashem, ma oggi siamo un giorno molto speciale. Allora, siamo primo giorno di Chol HaMoed in Chutz La'aretz, secondo giorno di Chol HaMoed in Eretz Israel, 17 di Tishrei, Tov, Baruch Hashem, 9 ottobre, e siamo dunque a questa grandissima, bellissima festa in pieno. Allora, ieri sera. Prima Simchat Beit HaShoava per noi, seconda in Eretz Israel. Allora, oggi mi soffermo, vi ho detto già che Be'ezrat Hashem, la nostra lezione di stasera, che in primis le Hodot Lashem, proprio le Hodot Lashem alle buonissime notizie e a questa nevoa che si sta realizzando, come l'abbiamo messo in tutti, no? In tutti i gruppi, no? Baruch Hashem, che si avveri proprio. E vedremo tutti i nostri ostaggi tornare, Bebriut, Begufam, Uvenafsham, Amen, Kenirazon, la Geulah, Pratita, Klalit, Amitit, infatti nella Gemara di oggi anche si parla di Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, però prima di arrivare qualche minuto, torniamo ai tempi del Beit HaMikdash, dove appunto ogni giorno di Sukkot, a partire dal secondo giorno, si celebrava quello che veniva definito Nisuch HaMaim, la libagione dell'acqua, che come scopo aveva di invocare la brachà di Hashem per le piogge del nuovo anno. L'acqua veniva attinta dalla sorgente del Shiloach, ricordiamo, la gioia poi che accompagnava questo rito era incontenibile, famosissimo verso in Ishaya, e qui abbiamo la mamma di Ishaya, capitolo 12, Passuk 3, attingerete l'acqua con gioia delle sorgenti della salvezza, Ushavtem mai besasson mi mai neshua. E ogni sera, dunque, a partire dalla seconda in Eretz Israel, terza per noi, decine di migliaia di persone, allora nel Beit HaMikdash fino a oggi, nel Beit HaMikdash, vicino a Beit HaMikdash, qui nel Beit HaKnesset, e per assistere a questa Simchat Beit HaShoeva, questa gioia immensa dell'attingimento dell'acqua. E i più grandi tzaddikim cantavano, ballavano con grandi torce e entreremo poi adesso un po' più nel dettaglio, accompagnati dalla musica di arpe, cembali, lire suonati dai Levim. E anche qui la Gemara poi c'è una discussione se era solo Levim, però vi lascio in suspense un attimo. E poi, come dice la Mishnah, Masechet Sukkot 5:1, chi non ha visto la Simchat Beit HaShoeva non ha visto la gioia, la vera gioia. E poi arriveremo, Be'ezrat Hashem, a Hoshana Rabbah, che è il settimo giorno di Sukkot, con le Hakafot, dunque ogni giorno abbiamo le Hoshanot, come abbiamo fatto stamattina, e fino alle Hakafot, sette giri intorno alla Teva, il giorno di Hoshana Rabbah, la grande Hoshana, Rabbah vuol dire grande, e ovviamente un giorno di Chol HaMoed, in cui la tradizione, diciamo, vuole che venga posto il sigillo finale del giudizio iniziato a Rosh Hashanah. Per questo si usa, come tutte ben sapete, rimanere svegli la sera di Hoshana Rabbah, tutta la notte, e leggere il Tikkun di Hoshana Rabbah, che è molto particolare e ricorda per, diciamo, alcuni aspetti anche Rosh Hashanah e Kippur. Un'altra usanza molto diffusa di sbattere cinque rami di salice durante la tfilà del mattino, sempre a simboleggiare la cancellazione, il perdono finale appunto delle nostre colpe. E poi Be'ezrat Hashem, settimana prossima abbiamo Shmini Atzeret, che è l'ultimo giorno, molto brevemente, poi mi lancio. Allora, siccome non, ho detto forse riesco a fare una lezione domenico, no, dico, Mashe Batua, ancora qualche minuto, portiamoci avanti con Shmini Atzeret. Qui andiamo al Chumash Vaikra, terzo dei cinque Chumashim, capitolo 23, Pasuk 36. L'ottavo giorno sarà per voi una sacra convocazione, offrirete un sacrificio da consumare sul fuoco ad Hashem, è un giorno di riunione e non farete alcuna menachah. Dunque questa è l'ultima parte che ci aspetta ancora, Besimcha o Betuv Levav, Bayom Hashmini, Mikra Kodesh Elachem, Vikraftem Mishel Hashem, Atzereti Kol Mlechet Avodah Lo Tasu. Allora, Shmini, dunque, ottavo, è una ricorrenza, attenzione a sé, no, non dimentichiamo, e noi, cioè la è collegata a Sukkot perché l'istante che si conclude Sukkot inizia Shmini Atzeret. Poi infatti anche nelle Hadlakat HaNerot, nelle preghiere abbiamo proprio una tfilà a sé, dunque Shmini, Shmini che è al di sopra della della natura, ecco perché la vostra amica voleva entrare quando parlavamo di Chimini, carissima, con cui ho avuto il piacere di vedere e di sentire stamattina anche la nostra regina Esther entra nel Chimini. E Bon Adim le si fa carissima
Ma
anche a
avete
te.
già fatto la lezione di Gemara?
No, infatti ho detto qualche minuto, il tempo che arrivano
Ah,
anche le altre,
ok.
arrivo. Ecco, allora intanto qualche minuto su Shmini Atzeret, abbiamo parlato di Simchat Beit HaShoeva, dello Shana Rabbah, e nella Gemara poi studieremo nel dettaglio della Simchat Beit HaShoeva. Allora, Shmini Atzeret, abbiamo detto 22 di Tishri, dura un giorno di Yom Tov, ovviamente per noi nella diaspora 2 giorni. Secondo per noi è Simchat Torah, in Eretz Yisrael, Shmini Atzeret e Simchat Torah sono un giorno. E Rashi spiega il significato di questa ricorrenza con la parabola di un re che riceve in visita i propri cari per alcuni giorni, ma prima che vadano chiede loro di rimanere un altro giorno per poter stare ancora un po' con loro. Allo stesso modo Shem comanda che si festeggi Shmini Atzeret per potersi intrattenere ancora un po' col suo amato popolo al termine di Sukkot. Infatti ai tempi di Beit HaMikdash, nei 7 giorni, ricordiamo, nei quali ci troviamo adesso, di Sukkot, si portavano 70 sacrifici che corrispondevano ai 70 popoli della terra, e di Shmini Atzeret invece la Torah prescrive di portare un solo sacrificio, a significare che Hashem si vuole trattenere un giorno più solo con il suo popolo amato e prescelto, Am Yisrael. E in questo giorno si cambia la seconda brachà dell'Amidah, dunque che fa scendere la pioggia e soffiare il vento. Poi Simchat Torah, come ben sappiamo, si termina il ciclo annuale della lettura della Parashah della Torah con Vezot HaBerachah, che stiamo studiando questi giorni e che riprenderemo anche settimana prossima nel Chittat. E poi subito si ricomincia con Bereshit, ovviamente. E abbiamo quello che sale per l'ultima parte di Vezot HaBerachah, che è chiamato Chatan Torah, sposo dalla Torah, e poi quello che de Bereshit è Chatan Bereshit. E il nome di Shmini Atzeret della festa si chiama Zman Simchatenu, tempo della nostra felicità. L'unica mitzvah è di essere felici, felici, per il resto tutte le regole che si applicano a tutti Yom Tov. E poi ci sono le tfilot, ovviamente, il Tikkun HaGeshem, che vediamo nel Mahzor, ballare con tutto noi stessi, con tutta la gioia possibile, immaginabile, con i Sifrei Torah. E dunque coinvolgere non solo la mente e la bocca con le lodi e i canti, ma anche proprio i piedi, tutto il corpo, dalla parte più alta alla parte più bassa, e tutti, cioè uomini, adulti, bambini, donne. E questo rito ovviamente accompagnato da una gioia, una smasera che non hanno uguale a tutte le altre ricorrenze che abbiamo. E c'è l'uso che i bambini sotto i 13 anni abbiano l'aliyah Ul Asher Amar Baruch mi Bani Masher Yehi Retzu Yecha Vetovel Bashemen Raglo Barzel Unchoshet Min Alecha Uch Yamecha Dov Echa En Kael Yeshurun Rochev Shamaim Bezrecha Uvgavato Shechakim. Perché ve l'ho cantata anche? Perché oggi, nel chittà di oggi, è proprio questi psukim. E dunque, per collegare la lezione, anche il Chittat. Dunque, tutti i bambini vengono radunati alla Teva, si dà loro la Birkat Kohanim, e questo giorno di Simchat Torah e Shmini Atzeret è il culmine della gioia di Sukkot e si concludono le ricorrenze di Tishrei. Detto ciò, pronte ragazze? Tantarara. Ecco, oggi sono andata, ho fatto copiare la Gemara, sono qui con diverse pagine, Baruch Hashem, questa è la pagina originale, qui le spiegazioni con tutti gli appunti, come vedete, perché, allora, intanto vi racconto 2 minuti, due cose. Allora, prima volevo raccontarvi una storia, no, quella la lascio per ultima, dai, la lascio per ultima. Prima vi racconto, allora, Be'ashgacha Pratiti La'it, nella sukkah nella quale mi trovo, sono venuta i 2 giorni di Yom Tov per fare studiare Chuttah, dopo i pranzi, tra pranzo e Minha, e ho detto, vabbè, studio un po' di Gemara. E wow, il marito di Esther è Chatan Meonah, e vai, che sfut, fantastico Esther, mamma mia che meraviglia. Leggo i messaggi in mezzo che state mandando. Allora, per quelli che seguono in differita. Allora, come dicevo, dunque, Ashgaha Pratiti Lait, mi sono imbattuta in questa specifica Gemara, in questi Amudim della Gemara, e mi lancio con voi. Allora, ovviamente vi do sulle 5 ore circa che ho studiato, mezz'ora, vi do un assaggio, anche se avrei voluto veramente studiare il tutto con voi, però ci accontentiamo. Allora, la Gemara, siamo al Perk Hamishi, Masechet Sukkah, 51, e faremo A e B e Bezrat Hashem con una parte di 52, insomma, quello che riusciamo a fare, diciamo anche. Allora, abbiamo così. Allora, abbiamo la Gemara e le spiegazioni. Allora, vi do, diciamo, un insieme, ecco. Allora, la Gemara dice Yardul Ezrat Nashim. Allora, nelle spiegazioni, allora, i Koanim, i Leviim. Allora, abbiamo i Kohanim e i Leviim, siamo nel Beit HaMikdash, scendevano nelle Ezrat Nashim, dove, infatti, abbiamo poi sotto, vedete, tutte le spiegazioni, bellissimo, interessantissimo. Allora, che vi leggo direttamente, vi spiego direttamente in italiano, anche se vorrei leggere in originale. Comunque, nelle Ezrat Nashim si festeggiava la Simchat Beit HaShoeva. L'Ezrat Nashim era situata in un luogo più diciamo basso rispetto all'Arabait e rispetto appunto all'Ezrat Israel, e per arrivare dunque all'Ezrat Nashim da Ezrat Israel bisognava scendere 15 scalini. E ecco perché la Mishnah riferisce che i Koanim e Leviim yardu l'Ezrat Nashim. Poi entreremo nel dettaglio che è interessantissimo. Lì in questa Ezrat Nashim, mitaknin sham tikun gadol, cioè, c'era questo grande tikun, e vedremo poi, qui vi lascio in suspense per il tikun. E allora, il tikun ne parleremo dopo di questo tikun che ci riguarda a noi donne, dunque shiur di donne. Poi continua e dice: Menorot shel zahav hayusham, dunque in questa A Zara c'erano questi lumi di d'oro per illuminare, e sopra questi lumi c'erano quattro sfalim di oro, dunque a capo, vedete? Ecco, questo facciamo che lo usiamo, e qui sopra immaginiamo virtuale, 1, 2, 3, 4 sfalim di Zahav. Cioè recipienti per contenere l'olio che poi si accendeva, ovviamente, no? Allora, questi contenitori, vedete, quattro, immaginiamoli qua, di olio, e c'erano dunque gli stoppini tramite i quali appunto si accendeva. E perché quattro? Allora, lì mi faccio, secondo il Maharsha, cioè, corrispondevano ai quattro punti cardinali, alle Arba Ruchot Hashamaim, dunque quattro punti cardinali, per diffondere la loro luce e aumentare la gioia, come poi la Mishnah e la Gemara, dunque, spiegherà nel dettaglio. Poi, su ognuno di questi pali, allora, c'è il palo con quattro contenitori di olio con gli stoppini, quattro abbiamo visto il perché, e quattro scale c'erano, perché questa è relativamente bassa, sì, ma qui parliamo di grandi altezze, dunque c'erano queste enormi scale per ognuna di questi contenitori dell'olio, e su ognuna di essi c'erano quattro bambini che facevano parte di Pirchea Keuna. Perach vuol dire fiore, venivano definiti i fiori della Keuna, i fiori del sacerdozio, che erano i bambini. E ognuno aveva la sua scala, saliva con la scala, e in mano, dunque, tenevano in mano questi recipienti di 120 log di shemen, che era questa misura d'olio, e Dunque, ognuno aveva 100. Allora, no, pardon. Che in tutto, attenzione, no, no, no. In tutto erano 120, cioè ognuno 30. E qui sentite bene. Allora, l'Agmara, co come spiega, poi nella prossima Amud, che questi contenitori, in realtà, ogni contenitore ne aveva 30 di log di olio, cioè questa misura d'olio. E in tutto dunque 120. La domanda che si pone, come ci dicono i Mefarshim, è la domanda che pone, dice: come mai la Mishnah non ha detto che ogni bambino aveva 30? E poi noi al calcolo elementare di 30 per 4 ci possiamo arrivare, vuol dire in tutto 120. Ah, perché dice a priori 120 senza dire, precisare che ognuno ne aveva 30? E qui abbiamo diverse spiegazioni. La prima, per alludere a Moshe Rabbeinu, che come tutte sappiamo è della parasha che stiamo studiando, Vesota Perachah, della parasha, questa parasha, e che ristudieremo settimana prossima. Abbiamo le Berachot che Moshe elargisce alle 12 tribù e la fine della sua vita. Vita che è iniziata il 7 Adar e si è conclusa 120 anni dopo il 7 Adar. Dunque 120 anni. Dunque questo 120 di proposito e non 30, perché corrisponde ai 120 anni di Moshe Rabbeinu. E qual è il nesso? Dice: e così insegnare che la luce della Torah brilla su di noi come la luce di questa menorah. No, per quattro. Seconda motivazione, il numero 120 allude alla tshuva, tshuva che abbiamo il tempo di fare, come vi ho detto prima, fino a Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah è il sigillo ultimo, giusto? E partiamo da Rosh Hashanah, Kippur e ultimo sigillo Hoshana Rabbah, dunque che è l'ultimo giorno della Simchat Beit HaShoeva. E dunque 120 allude al numero di anni che Hashem ha elargito in questo caso alla generazione del diluvio universale per fare tshuva, come tutte sapete, Noach ha costruito la costruzione dell'arca di Noach durò 120 anni. Perché 120 anni? Ovviamente di proposito, perché appunto dare la possibilità a tutti, allora non erano ebrei, a tutti gli umani di quella generazione di fare tshuva. Dunque, la prima allude, 120 allude agli anni di Moshe Rabbeinu e alla luce della Torah data da Moshe che illumina noi e il mondo, e la seconda invece al concetto di teshuva, che è appunto rappresentato dai 120 anni della costruzione della Tevah di Noach. E conclude, dice la spiegazione bellissima, dice dunque, questi 120 log di olio alludano al fatto che il popolo, in questo caso noi, a Israele, dobbiamo tornare bitshuva, tornare ad Hashem, una tshuva shlema, prima che questi 120, questa misura di 120 log di olio si consumino. Bellissimo questo punto, perché abbiamo detto 120 e Simchat Beit HaShoeva, che poi prima che si consumino, cioè prima che si arriva a Hoshana Rabbah, che è l'ultimo, diciamo, appello alla tshuva e possibilità. E continua la Gemara e dice: allora, adesso abbiamo parlato dell'olio, della misura, del perché 120 e non 30, cioè perché scrivere direttamente 120 invece di scrivere ognuno aveva 30 in mano e dunque 30 per 4. E adesso abbiamo parlato degli stoppini. Allora, gli stoppini, la Gemara dunque riporta, bla e michnese koanim un mehemianehen. Allora, da dove arrivavano questi stoppini? Dai vestiti dei Kohanim che erano bluim, dunque consumati, come tutti i vestiti a un certo punto si consumano, Baruch Hashem. Allora, i vestiti dei Kohanim, fatti di lino, come sappiamo, eccetera, a un certo punto si consumavano, ma visto che erano stati indossati dai Levim, o dai Kohanim, perdon, per l'avodah nel Bet HaMikdash, non si poteva buttare come un Sefer Torah, come qualcosa di sacro, una mezuzah, qualsiasi cosa di sacro, bisogna seppellirlo. Allora, in quel caso, cosa facevano? Questi vestiti consumati venivano, li strappavano e ne ricavavano degli stoppini con i quali nelle menorot del Beit HaMikdash, delle Sranashim, poi accendevano. Dunque, Shebalu ve farlo ayurim le konim le vish shayu kor imotam veosim mehem ptilot. Ok, dunque abbiamo parlato dell'olio, abbiamo parlato delle ptilot, da dove provenivano. E ok, ovaya mayumadiki. Allora, adesso abbiamo parlato di queste menorot, no? Di questi lampioni che erano alti, dice la Gemara, 50 amà, più o meno 25 metri, che da aggiungere all'altezza del Beit HaMikdash stesso, che era, come sappiamo, più alto in tutta Gerusalemme, e di modo che appunto che questa luce poteva emanare questa luce su tutta la città, soprattutto nel Kotel Mizrahi del Beit HaMikdash, che era più basso, e ok. E la Magara continua e dice: Veloia Hatzer Birushalaim Sheinameira me or Beit HaShoeva. Non vi era un cortile, cioè una casa praticamente, in tutta la città di Gerusalemme che non veniva illuminata dalla luce del Beit HaShoeva, della Simchat Beit HaShoeva, di questi lampioni di cui abbiamo studiato, abbiamo parlato adesso. Vachassidim ve'anchei ma'aseh hayu merakdim mipneihem, e i grandi tzadikim ballavano davanti dunque a queste luci. Allora, chi sono? Allora, i chassidim ve'anchei ma'aseh, dunque i grandi tzadikim, i grandi chassidim ballavano davanti a loro. Domanda, loro chi? Allora, andiamo alle spiegazioni. Uno, la spiegazione dice davanti ai Levim, che infatti, come vedremo più avanti, i Levim stavano su questi 15 gradi di cui parleremo, gradini. Secondo un'altra spiegazione, ballavano davanti a tutti i presenti che li stavano guardando e ammirando. E secondo una terza spiegazione, ballavano davanti a questi lumi. E perché? Perché ciò? Di modo che tutto il popolo di Israele potesse, dunque davanti al lume, dunque avevano la luce davanti, dunque erano illuminati, di modo che tutto il popolo possa vedere questi grandi tzadikim in questa bellissima e santa luce. E dunque guardandoli, osservandoli, e osservando la loro immensa gioia, avrebbero visto questa luce che illuminava il mondo intero. E continuiamo. Allora, che sono nell'ordine giusto? Sto controllando. Allora, dunque abbiamo queste torce. Allora, e attenzione, non solo ballavano, ma come ballavano? E la Gemara ci entra nel dettaglio e ci descrive questi balli. Allora, questi balli venivano, dunque ballavano con queste torce accese in mano. E, sempre andando ai Mefarshim, Rashi e altri, no? Che lanciavano in aria queste torce col fuoco e le riafferravano. Allora, c'erano chi sapeva lanciarne quattro contemporaneamente, altre addirittura otto. Dunque erano abili. Omrim lifnem divrei shirot vetishbachot l'Hashem. Dunque immaginate questa scena straordinaria di queste luci e di queste torce, prima che illuminavano tutta Gerusalemme, non c'era casa di Gerusalemme che non veniva illuminata da questa luce. Poi questi grandi tzadikim e chachamim e chassidim che ballavano, e come mentre ballavano lanciavano queste torce di fuoco. E non solo, tutti presenti, dunque centinaia e migliaia di persone che davanti a questa immensa gioia e questi tzadikim, divrei shirot v'tishbachot l'Hashem, cantavano lodi a Kadosh Baruch Hu. I Leviim con i violini, con le arpe, con le trombe, con una miriade di... E abbiamo qui una prof di musica con noi, non a caso. con tutti questi strumenti musicali. E qui una parentesi. Allora, abbiamo detto i Levin. Allora, prima cosa, due dettagli che volevo precisare. Abbiamo detto, allora, un attimo che dove sono? Ok. 5, no, no, un attimo. Allora, questi Levi'im, attenzione, no, perché c'è anche questo rumore che vabbè. Questi Levi'im stavano, erano seduti, erano in piedi, perdon, su 15 gradi, sì, diciamo, livelli, stadi, che scendevano dall'Esrat Israel, che era la Asara Gdolà del Bet HaMikdash, all'Esrat Nashim, dove, come abbiamo detto, si trovava di fatto la Simchat Beit HaShoeva. Perché 15 gradini? Allora, questi 15 gradini, cioè questi no, 15 livelli, corrispondevano ai 15 Shira Maalot del Teilim che noi leggiamo insieme tutti i giorni, e per essere più precisi, dal 120 al 134, 135 vuol dire, e dunque 15 Teilim. E mi fermo un attimo. Allora, prima cosa, queste scale, no? Queste 15 scale erano a forma tonda, cioè mezza luna, diciamo, Hatzigul, e di modo che ci potevano essere più cantanti dei Leviim possibili, dunque musicisti e cantanti. Poi, adesso ci soffermiamo un attimo su questi 15. 15 scale, gradini, no, chiamiamolo così. Allora, la Gemara, più avanti, poi noi siamo nel 51, nel 52, A e B, poi vedremo. Comunque, adesso più avanti si racconta che Davide Amelech, attenzione, aveva estratto dai fori. Allora, c'erano questi fori, e dai quali poi si metteva il vino e l'acqua del Nesach, no? Vi ricordate che c'erano i Nesachim nel Bet HaMikdash? E ok, allora aveva estratto questi fori di acqua e vino dei Nesachim, e cosa successe? Che emergero, sono emerse, pardon, dalle acque dell'abisso, cioè le acque dell'abisso sono emerse al punto tale che hanno minacciato di invadere il mondo con le loro acque, di sommergere in questo caso il mondo. Cosa fa David Amelech? Disperato, dice: oddio, adesso il mondo viene sommerso dall'acqua. Cosa fa? Scrive il nome di Hashem, e più avanti vedremo quale nome di Hashem esattamente scriverà. Perché in mezzo c'è anche il suspense, però vabbè. Allora, scrive il nome di Hashem su della terracotta, dell'argilla, no? Della ceramica, e lo lancia nell'abisso, e in quel momento che tocca l'abisso, le acque si ritirano di 600.000 amot, ossia 8 km. Quando ha visto che le acque si sono ritirate, dice, allora si è detto, quanto l'abisso è più alto e dunque più vicino alla terra, allora c'è più umidità, quella di cui la terra necessita per la crescita, no, della vegetazione. Ecco perché ha pregato, e dunque ha pregato e ha quale preghiera? Come abbiamo detto prima, i 15 Shira Maalot dei Teilim, dunque 15 Shira Maalot, e le acque da 16.000 km sotto si sono rialzate di 15.000, dunque ogni Teilim saliva di 1.000 Amot, 1.000 Amot che è mezzo chilometro. E sono rimaste solo 1.000 amot, dunque su 16.000 rimaste 1.000, dunque si è risalito di 15.000. E visto che la festa di Sukkot in genere, e questo attingere l'acqua, no, del Meashiluach, sono legate alle acque dell'abisso, Dunque era adatto, dice Gondemey Farshim, ricordare nella Simchat Betashova i 15 prachim del Shiramalot, quelli che di fatto grazie a loro hanno fatto dunque risalire le acque dell'abisso e corrispondenti ai 15 gradi, diciamo, no, livelli sui quali, no, gradini sui quali appunto i cantori cantavano e lo andavano ad Hashem. Continuiamo. Allora, abbiamo questi 15 gradini che corrispondono ai 15 salmi di Teilim e abbiamo visto adesso tutta la storia di David Amelech e il perché. E su questi c'erano i Devim che cantavano Shalem Levim Umdim Leklishir Veomrim Shira. Su questi abbiamo appunto, come ho detto, i Devim che sia suonavano gli strumenti musicali, sia cantavano nella Simchat Beit HaShoeva. E qui, allora dice, sapete che ogni volta nel Beit HaMikdash, quando si offrivano le korbanot, i sacrifici, allora i Levim cantavano sul Dohan dell'Ezrat Israel, vicino al Mizbeach. E questo secondo Rabbi Hanina ben Antignos. E dunque quelli che cantavano e suonavano erano Levim. Però secondo altri Tanaim, quelli che suonavano e cantavano, no, con le canzoni che accompagnavano il Corban, non erano per forza dei Levim. E così anche quelli, anche nel Simchat Beit HaShoeva, sia i cantanti che coloro che usavano appunto tutti questi strumenti, i musicisti, non erano per forza dei Levim, come anche riporta Rambam nell'Ilchot Lulav e anche così nell'Ilchot Klei HaMikdash, che coloro che cantavano, Amenagdim Beshir Shel Korban, e Inam Tzrichim Liot Davka Levim, secondo questa opinione, non erano per forza Levim. Tra parentesi. Ok, e adesso arriviamo, abbiamo detto, alla parte femminile della lezione. Ok, poi abbiamo due Kohanim nel Shara Elion che scendeva nell'Ezrat Israel fino all'Ezrat Nashim. Quale Ezra? Al Shar Nicanor. La prima raccontavo a delle carissime amiche tutta questa storia del Shar Nicanor, ma siccome purtroppo la mia batteria sta andando, dunque non ho tempo. Vabbè, intanto poi se ci rimane tempo vi aggiungo un'altra bellissima storia del Shara Nicanor. Però detto ciò, ok, abbiamo questi due Kohanim con due Chatzotzrot e quando il Gever chiamava, allora suonavano Takuve, Riuve, Taku, come a Rosh Hashanah. Bellissimo. Allora, chi è questo Gever che li chiamava? Allora, andiamo. Allora, c'era un certo Gavini Gevini, che era un Kohen, uno fra i 15 diciamo eletti o responsabili del Beit HaMikdash di annunciare ai Kohanim, alle Levim e Ibn Israel le loro rispettive compiti del Beit HaMikdash. Infatti è molto bello, infatti è riportato che cosa diceva a Bealot HaShachar, dunque la mattina, annunciava: Amdu Kohanim lavodatchem, Kohanim, siate pronti per il vostro servizio divino. Ulevim le duchanchem, ve Israele mamadechem. No? Immaginate questa scena bellissima di questo Kohen, uno fra i 15 che appunto aveva questo compito importantissimo. E secondo altri era semplicemente un gallo che la mattina svegliava. Ma a me è piaciuta la prima spiegazione, ok, ovviamente. E ricordiamo anche la Simchat Beit HaShoeva iniziava dopo il sacrificio del Korban Tamid Ben Arbaim, che durava poi questa Simchat Beit HaShoeva poi durava tutta la notte fino a quando si attingeva l'acqua per il Nisuach. Infatti fino a oggi, specialmente a Crown Heights e in tante comunità ebraiche del mondo, si usa tutta la notte. Infatti, Crown Heights, vedete tutte le vie con orchestre su orchestre, balli, canti, un mare di gente che balla e che canta tutta la notte, tutte le notti di Chol HaMoed. Ok, allora, quando arrivava, abbiamo parlato di 15 gradini, ok? Quando arrivavano al decimo gradino, di nuovo i Kohanim, Takuv, Heri, Vetaku, dunque chi ha, dunque come a Rosh Hashanah abbiamo detto, quando arrivano alla Zarat Nashim, di nuovo Takuv, Heri, Vetaku, e finché arrivavano al Karka. E finché arrivavano le Shara Yotzemi Mizrach, e lì giravano il loro viso verso il Maharav. Allora, qui c'è, ecco quello che ho spiegato prima, la mia carissima qua vicino che non vedete, però vabbè, è interessante, ma va bene. E ho paura poi di non arrivare a parlare delle donne che ci tengo. Allora, e la Gemara continua e dice così. La Gemara riporta la Braita e dice Tanu Rabbanan, Mishelo ra'a simchat betashoeva, lo ra'a simcha me'amav. Chi non ha visto la gioia del betashoeva, appunto, non ha visto una gioia nella sua vita. Mishelo ra'a Yerushalayim betifarta, lo ra'a krach nechmad me'olam. Chi non ha visto Yerushalayim nel suo splendore, non ha visto un luogo bello nel mondo, e Milo Shelora ha Betamikdash Bebinyono, e chi non ha visto Betamikdash quando era eretto, Lora ha Binyan Mefoar Meolam, non ha visto in vita sua un palazzo, diciamo. Scusate, che non so dove me. Ok. Ah, ok. Allora, poi la Gemara continua, e in questo non entro, è molto interessante. E pone la domanda di quale Betamikdash si riferisce, e vabbè, entra in tanti dettagli interessantissimi, però non possiamo arrivare adesso. E vado. Ok, e vado alla parte femminile, tra virgolette. Allora, e continuiamo, e siamo nun Aleph della Gemara. E vediamo, Mozzei Yom Tov Rishon Shel Chag HaSukkot. Mozzei, dunque alla fine del primo Yom Tov di Sukkot, scendevano nelle Ezrat Nashim, e lì il Tikkun Gadol. Vi ricordate che prima vi ho parlato di un certo Tikkun? Ho detto vi lascio il suspense, ne parliamo dopo. Eccoci arrivati al Tikkun. Allora, il Tikkun, e la Gemara pone la domanda, ma ua tikkun agadosh tikkun, qual è, di quale tikkun, a quale tikkun si riferisce? E la Gemara risponde, Amar Rabbi Elazar, che otta mishnah shaninu halakai tabarishona. Allora, parliamo adesso delle Ezrat Nashim. Allora, e qui c'è la descrizione di questo tikkun nella Sechem Midot, dove dice che l'Ezrat Nashim originaria era liscia, ok? E ve lo balla davar mikotre, dunque era completamente liscia. E la circondavano, la cosa la circondava, questa mirpeset, chiamiamolo balconata, soppalco. E allora, vabbè, no, che volevo, no, vabbè, non ho tempo. Prima concludo, poi dopo torniamo alle cose che vi voglio aggiungere. Ok, poi c'è stato il tikkun di cui stiamo parlando. E cos'era il tikkun? Shiyu nashim yoshvot milmala, che le donne siano sedute nel soppalco, matronato, e dunque da questa balconata per vedere, ve anashim milmata e gli uomini sotto, di modo che non si mischiano. Allora, ogni anno, il Mefarshim Rashi ci spiega che Motzeir, la prima festa di Sukkot, ponevano queste lastre di legno per creare questa, diciamo, sì, questa balconata per le donne che potevano poi vedere la Simchat Betashoeva. Secondo Rambam, andiamo a Rambam, questa costruzione di questa balconata dava la possibilità alle donne di vedere la Simchat Betashoeva senza, diciamo, il rischio che arrivino a una certa, diciamo, a essere frivole, diciamo così, carissima. Kallut Rosh è il termine che si usa nel, diciamo, originale. E questo era il Tikkun Gadol, questo era il grande Tikkun della Mishnah. E continuiamo. Dunque, all'inizio abbiamo le donne che sono Bifnim, dunque sono dentro all'interno delle Esrat Nashim, e gli uomini osservavano da fuori, dal Harabait, poi venivano, però cosa succedeva? Vayubaim li dekalut rosh. Purtroppo, visto che gli uomini dovevano entrare nel Nesrat Nashim, dove lì si trovavano anche le donne, e allora si arrivava a essere un po' frivoli. Visto ciò, che van Sharu Chachamim, ha visto che insomma qui non ci siamo, v'adayna yobaim li dekalut rosh, dunque purtroppo comunque ancora, letteralmente corzim benehem, cioè facevano occhiolino, ammiccando, strizzando l'occhio, no, agli uomini e alle donne, a quel punto, che itkinu sheyu nashim yoshvot mi bachutz va anashim mi bifnim. Dunque hanno fatto questa takana, ecco il tikkun di cui la Gemara parlava prima, che abbiamo ritrovato qua. Dunque hanno fatto questo tikkun che le donne all'esterno e gli uomini all'interno. No, allora, questo era il, perdon, però ancora c'era questo problema, perdon, e allora la Takanà, no, perdon, scusate, e la Takanà, dunque, ultima qual era? Che le donne si siedono in alto, infatti se notate nella stragrande maggioranza delle sinagoghe che possono permetterselo, c'è il matronato che è sempre in alto e gli uomini sotto. Così gli uomini non guardano le donne perché il guardare, cioè il fatto per gli uomini, attenzione, guardare le donne è, diciamo, wikar ha-hashash, come dice qui, che Tosfot Yom Tov, il Rambam, e dunque il pericolo, chiamiamolo così. Vabbè, poi entra nel dettaglio di come era fatta poi la mechitza. Allora, poi c'è tutta una domanda, vediamo se ho ancora un momento. Allora, aspettate che ore sono? Sì, forse ce la faccio. Ok. No, questo ve lo. Scusate, voglio dire ancora una cosa, però voglio vedere. No, questo l'abbiamo fatto. Ok. Ecco. Allora, arrivo all'ultima parte. L'ultima parte, che in realtà questa era. No, forse era prima, però ve lo faccio. Vabbè, non importa. Sto guardando un po' l'ordine. Allora, veloci, veloci per gli ultimi minuti, perché poi vorrei raccontarvi una breve storia molto, molto bella e importante. Comunque, allora, abbiamo parlato di questa, dunque, di questa takanà, di questo tikkun, grande tikkun, della Ezra Nashim, che deve essere sopra, tutto per evitare il kallut rosh. Ok, adesso domanda della Marta. Diceva un attimo. Se abbiamo detto, vi ricordate che all'inizio la Ezra Nashim era totalmente liscia, giusto? Halait Kaita Barishonah. Poi chi fu Agzustra, questa Mirpeset che hanno aggiunto dopo questo soppalco, questa balconata, no? Ma non è scritto Vaiten nel Divrei Amim, Vaiten David Shlomo Bno et Tavnita Ulam vet Battav vegan Zaccava aliottava hadarava pnimim ubeta kapore hakol bichtav miyad Hashem ala iskil. Allora, cosa è scritto nel Divrei Hayamim? Che Davide ha dato al figlio Shlomo, che è quello che di fatto ha costruito il primo Beit HaMikdash, tutte dunque le direttive nel dettaglio di come ogni parte del Beit HaMikdash deve essere, ve la faccio breve, deve essere costruita, e tutto era scritto a mano dalla mano di Hashem, cioè la mano era, cioè era Hashem che, un attimo, benvenuta anche a te carissima, e vai che ce l'hai fatta. Allora, siamo nella Gemara, siamo nel quinto capitolo del Masechet Sukkah, Halil 51, e allora abbiamo detto che, parlato dell'Ezrat Nashim, che all'inizio era liscia, ma poi hanno aggiunto questa balconata, e come nel dettaglio, che non sono entrata anche nei dettagli, però vabbè, c'è questa aggiunta. Domanda che pone la Gemara: ma come è possibile fare un'aggiunta, visto che è scritto che tut, come Shlomo HaMelech ha costruito il Beit HaMikdash, era tutto secondo le direttive del padre, che a sua volta le ha ricevute direttamente da Hashem? E allora la risposta: Amarrav Kra Ashkehu Vedarush. Allora, hanno trovato un pasuk dal quale si può imparare che si deve dunque fare questa mechitza, questa separazione tra uomini e donne, dunque mettere un geder, no? Geder, Aaron, recinto, grazie. Ecco, no, ogni tanto mi sfugge qualche termine, vabbè, cioè la traduzione. Come mi dicevi prima tu anche, la mia carissima qua, mi diceva sì, cioè leggo e capisco tutto, ma quando devo tradurre non sempre ti viene, no, in automatico. Voilà. Allora, dunque, c'è questo pasuk dal quale si, appunto, si attinge e si impara di questa geder, appunto, questa separazione tra uomini e donne, che non arrivano, come dice Rashi, e da dove lo impariamo? Da Zecharia. E andiamo al Navi Zecharia 12:12. No, aspetta, dov'è che l'ho messo il pasuk? No, scusate, un minuto, dove è la pagina? Sì, no, non è questa. Dov'è? Dove sono andata? Ah, eccolo, perdono, ti basta che ho perso la pagina. Vesavta aretz mishpachot mishpachot levad, mishpachat bet David levad, un shehem levad. Allora, da questo pasuk, appunto, cosa vediamo? Che fa parte della nevuah di Zecharia sulla guerra di Gog e Magog e sul lutto, questo grande hesped, sulla morte di Mashiach ben Yosef, che verrà ucciso in quella guerra. E cosa dice? Malgrado che si parla di un momento di lutto, e si dice che anche in un momento di lutto, che uno non è proprio il caso, non è, cioè, se qui abbiamo parlato di strizzalocchio a destra e a sinistra, eccetera, no? E di un po' di frivolità tra uomini e donne, mai sia, però nel caso di un lutto è pesante così, non si può parlare certo di frivolità o di essere frivoli. Eppure dice Kal vahomer, se nel lutto si mette l'accento sull'importanza della divisione tra uomini e donne, tanto di più quando si parla qui nel nostro caso di una simcha, e non solo di una simcha, ma del massimo della simcha, della gioia, come quella di Simchat Betashoeva. Dunque, vabbè, poi c'è tutta la storia che è molto interessante su Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Allora, vi dico l'ultima parte, anche se vorrei raccontarvi tutto, ma è interessantissimo. Nella Geulah più che prossima, Mashiach ben Yosef verrà prima per salvare il popolo di Israele, però lui verrà ucciso nella famosa guerra di Gog e Magog, e la Geulah ultima, quella tramite Mashiach ben David, ultima, e sempre qui riporta lo Zohar, la Kabbalah, perché sapete che il giovedì sera noi studiamo sempre Hasidut Kabbalah, allora dovevo portarvi un po' di Zohar nella Gemara. E dunque, secondo lo Zohar, la Gzerah che Mashiach ben Yosef verrà ucciso è stata annullata. Secondo il Shlah, nel periodo di Mashiach ben Yosef si raduneranno tutti gli esili, costruirà il Bet HaMikdash, però il mondo continuerà, diciamo, cioè continuerà, come dice anche Rambam, Olam Bemin Hagon Oheg, cioè, dunque la morte e il male esisteranno ancora, sussisteranno. Solo quando subentrerà Mashiach ben David, allora ci sarà una Hanagah Hadashah, e dunque sì, la morte e il male verranno totalmente annientati. Dunque, e anche come sappiamo, con Mashiach Bezrat Hashem verrà annullato Yetzer Hara, come riporta anche la Gemara, e come anche alluso in Yecheskel 11:19, Vassiroti leva even mibsaram, venatati nem lev bassar, dunque toglierò da loro il cuore di pietra, e inserirò al posto un cuore di carne caldo, vivo, per la Torah, per le mitzvot, per Hashem, per la Kedushah. Allora, dunque concludiamo. Abbiamo detto che, ricordiamo la domanda, com'è possibile che il Beit HaMikdash, che è stato costruito da Shlomo HaMelech, che ha avuto tutte le direttive dal padre, che a sua volta erano direttive divine, possa esserci la possibilità di aggiungere qualcosa? Allora arriviamo alla conclusione, dice così, che visto che c'è un chiyuv della Torah di appunto porre la birpeset come l'abbiamo ritrovato adesso, di fare questo soppalco, come abbiamo detto, questa divisione tra uomini e donne, allora è come dunque se facesse parte del progetto primo, quello trasmesso da David HaMelech e poi dai Nevi'im, eccetera. E tenetevi forte, secondo diversi poskim, da qui si impara, cioè da qui è l'insegnamento di porre questa mechitzah nel Bet HaKnesset tra l'Ezrat Nashim e l'Ezrat Gvarim. Allora adesso vi faccio ridere. 2 giorni fa ero qua, dove mi vedete, e stavo studiando Be'ashgacha Pratit questa Gemara. E a un certo punto però, dunque, cioè, 3/4 di tempo ero da sola, benissimo, a un certo punto però è venuto un gruppo di uomini a fare un shiur, ma Ashgacha Pratit pazzesca, avevo accanto a me una mechitza mobile, e allora mi sono messa la mechitza, come si dice da noi, Baruch Omer Veosè o Baruch Lomed Umekayem. E allora, vabbè, adesso intanto c'è solo un Umiak Salun, poi mi rimetteremo mechitza. Però era interessante come tutto Ashgacha Pratit nella vita. Ok, allora, vabbè, poi c'è tutta un'altra cosa. Vabbè, vi ho detto 5 ore, ve li ho dati in meno di un'ora. Allora, voglio sì concludere. Allora, a parte la storia di Shara Nicanor, che è bellissima, che abbiamo ricordato oggi di Shara Nicanor. Però, prima, questo non so se, vabbè, se facciamo in tempo. Comunque, sì, allora un minuto. Ok. Ok. Allora, vabbè, no, non posso non raccontarvela, vi dico perché. Quando mio figlio, oggi papà, era piccolo, avevo questo libro, dove, vabbè, illustrato per bambini, dove c'è dunque la storia di questo portone che viene appunto chiamato portone di Nicanor. E lo si vedeva da lontano, si vedeva il Beit HaMikdash e brillava nel sole. Allora, a proposito, no, vabbè, riprendo, no, che vi raccontavo a mio figlio, lui adorava questo libro con Shara Nicanor, visto che ce l'abbiamo ricordato, allora velocemente vi ricordo questa storia. Allora, queste enormi porte per questa Shar, per questo portone dei portoni del Beit HaMikdash, era arrivato dall'Egitto e la storia è la seguente. Allora, c'era questo ebreo particolarmente ricco, che appunto si chiamava Nicanor, che viaggiò a Alessandria d'Egitto, che era anche una città, un porto anche molto importante in Egitto, per appunto portare di là queste porte per il Beit HaMikdash. Come poi portare però queste porte giganti, diciamo pure, dall'Egitto in Eretz Israele. Ovviamente, i migliori artigiani, materia prima più costosa, insomma, era qualcosa di straordinario. Tornando a come però trasportarle, dunque non c'era come oggi, no, i tir e le navi che abbiamo oggi, ovviamente. Allora, allora doveva trovare cioè una nave abbastanza enorme per il trasporto di queste enormi porti. Ok, trova questa nave, ovviamente ogni cosa gli costava 10 volte di più, e arrivati in pieno oceano, in pieno mare, e scoppia una tempesta. Dunque queste onde enormi, il cielo grigio, immaginate la scena, dunque, e questa nave che aiuto rischia proprio di gli scoa, ogni tanto, cioè, di annegare, no, eh? Affondare, non mi veniva, vabbè, grazie. Allora tutti a urlare, no, disperati, ah, stiamo annegando, la nave è troppo pesante, dobbiamo gettare a mare tutto quello che si può gettare di pesante. Ovviamente cosa era di più pesante erano queste enormi porte. E allora lui disperato, no, questa è la porta del Bet HaMikdash, no, cioè per carità era lì, supplicava proprio. E allora tutti, no, tutti, ma soprattutto Rav Hovel, questa è della traduzione simultanea. Oh, il capitano e ha detto: no, scusa, con tutto rispetto per le tue porte, sarà anche il tuo tempio, però qui la vita è più preziosa di una porta. E non, infatti non riuscivano neanche ad alzarla, ma avevano bisogno di decine di marinai, dunque solo per sollevarla, finché sono riusciti a sollevarla e l'hanno gettata al mare. Ma cosa è successo? Che la mare, ancora, no? Un po' come la storia che abbiamo appena letto di Ninve, no? E, che però ancora, Dio no, ovviamente, che il mare continuava a essere non mosso, ma di più. E dunque a quel punto hanno dovuto gettare anche la seconda porta. Se non che Nicanor ha detto, si è gettata anche la seconda porta e dunque dovrete gettare anche me. Dunque ricorda molto appunto la storia anche di Una, e cioè ricorda per certi versi ovviamente. E nel momento che Nicanor ha abbracciato questa porta, no, del Bet HaMikdash, questo portone enorme, successe qualcosa di straordinario. Dunque, questa tempesta si calmò, le nuvole, il cielo tutto grigio, si schiarì e non solo, la nave si sollevò sopra l'acqua e continuò il suo viaggio verso Eretz Israele. Tutto il viaggio però Nicanor era molto sofferente perché ricordiamo che una delle due porte è stata sì gettata nelle profondità, no, del mare. Quando però la nave arrivò in Eretz Israel, nel porto di Iacco, per essere più precisi, e nella nave abbiamo detto c'è una porta. Cosa fa Nicanor? Si siede sul diciamo, hofa, sul oddio, oggi non so cosa mi succede. La traduzione oggi sono un po', vabbè, in riva al mare, semplicemente, ma non mi veniva. E dunque ammirò questo mare, così stava lì molto tristemente, dice, chissà dove, in mezzo nel cuore del mare, chissà dove sarà la mia altra portone. E poi cosa porto? Ne porto una, ma sarà l'altra mancante, cioè. Cioè, che effetto farà? Terribile. Insomma, ha cominciato a piangere, era veramente, cioè, disperato e sofferente, sinceramente. D'un tratto, cosa vede? Dal mare alzarsi e dice, ma cosa vedo? Vedo una barca? O, cioè, non riusciva a vedere forse un grande pesce, insomma, c'aveva questi occhi, no, inumiditi dalle lacrime, dunque vedeva e non veniva, finché alla fine è riuscito a riconoscere questo oggetto che risalì dal mare, che non era altro che l'altra porta del Shara Nicanor. Un attimo, oddio, sta finendo la batteria, vabbè, però dai, ancora qualche minuto. Poi ci sono anche altre versioni, cioè due o tre versioni. Comunque, quello che è sicuro è che questa porta, anche la seconda, è tornata e dalla quale poi, appunto, fino a quando hanno costruito Betamidash, oggi si parla di questo Shara Nicanor. E niente, ci tenevo a raccontarvi la storia che abbiamo ricordato nella Gemara del Shara Nicanor. E concludo con un'altra bellissima storia. Allora, abbiamo parlato oggi del Simchat Beit HaShoava, di Shemini Atzeret, di Simchat Torah all'inizio della lezione e concludiamo appunto con Simchat Torah. Allora, noi si parla di gioia, a parte che oggi c'è un ragazzo oggi che qui al Tempio in Sukkah, il suo giorno di compleanno ebraico, sapete che il giorno di data ebraica si usa elargire Berachot. Allora, stava dando Berachot e dopo quando è arrivato il mio turno mi fa parte che in primis che sarei sempre gioiosa. Ho detto, sei partito dal top, gli ho detto, hai già detto tutto. Perché, come sappiamo, tutto quello che è santità, tutto quello che è Kedusha, santità, purezza, è legato alla Simcha. Non solo, anche nelle peggiori situazioni della vita, se uno ebbe, anche se c'è mai sia una Gzerà, un decreto non positivo, se uno ebbe Simcha, l'unica cosa che può convertire questo decreto in bene è solo la Simcha. Cioè, a parte su questo argomento potrei, cioè avremmo bisogno di diversi shiurim a sé, però visto che Simchat Beit HaShoeva e Simchat Torah, dunque la gioia di Beit HaShoeva, la gioia di Simchat Torah, dunque concludo con una storia del Rebbe. Allora, questo parliamo di anni fa, di decenni fa. E che un ebreo passa davanti al Rebbe prima di, appunto, della festa di Simchat Torah per ricevere bracha dal Rebbe sotto forma di dollari. La domenica il Rebbe donava questi dollari che bisognava mettere in tzedakah. Di solito il dollaro lo si teneva come sicula e si dava al posto un dollaro in tzedakah perché la tzedakah salva la vita dalla morte e soprattutto avvicina la redenzione. Ok, questo viene a chiedere una bracha e in realtà era una bracha molto specifica perché aveva il padre che era gravemente, cioè in una situazione in ospedale, praticamente tra la vita e la morte. Allora aveva bisogno di una bracha molto importante. E il che passa davanti al Rebbe chiede la bracha e cosa molto alquanto rara, il Rebbe non dà la bracha. Questo capisce che insomma non c'è una bracha, non è purtroppo, ecco. Se non che era Erev Simchat Torah. E Simchat Torah, come abbiamo detto prima, è il giorno del culmine della gioia dell'anno, dove balliamo con la Torah, dunque è tutto il corpo, l'intelletto, il corpo, il fisico, il morale, tutto è coinvolto in questa gioia. Ed è una mitzvah, è la mitzvah di Simchat Torah. Abbiamo detto qual è la mitzvah di essere besimcha? E dice no, è la mitzvah del giorno di essere besimcha e io devo essere besimcha. Non solo che era Besimcha, come ogni anno, ma addirittura di più. Ha detto no, devo aumentare, anche perché c'era lo sforzo questa volta, perché un conto è essere Besimcha, no? Quando più o meno tutto, diciamo, rientra nella norma. Ma quando c'è una tragedia, diciamo, alle porte, lì essere Besimcha è un altro discorso. Dunque lo sforzo è molto più importante, immane quasi, diciamo. E questo però dice no, io lo sforzo lo devo fare e lo fa. E balla con la gioia, proprio sudato, talmente abballato con tutto se stesso e tutta Simchat Torah lui a ballare, a gioire, la gioia della Torah. Come si conclude la festa? Chiama l'ospedale per sapere come sta il padre. Questi gli dicono wow, cioè non abbiamo, non le possiamo spiegare secondo la medicina, però qui, cioè, wow. Quasi miracolo praticamente, cosa che i medici non usano, a cui non piace molto usare questo termine. L'indomani o poco dopo si ritrova, va di nuovo dal Rebbe e prima ancora che apre bocca, il Rebbe gli dice: quello che la tua gioia ha fatto, io non ho potuto fare. In altre parole, c'era la Xeran, suo padre era arrivato il suo momento. Il Rebbe ha visto, visto che vedeva nei cieli, che non c'era più niente da fare, era arrivato il suo momento, dunque no, non c'era da dare bracha, ma la sua simcha ha trasformato il decreto e ha elargito altri anni di vita al padre. Dunque, per dire a che punto non è una mitzvah, sarebbe simcha, ma non solo, è una simcha che ci protegge e che porta letteralmente a miracoli. E questa è una storia fra tante storie che si raccontano, ma questa, ecco, siccome è legata anche a Simchat Torah, allora ho scelto questa. E auguro a voi, a me e a tutto Misrael, come ha detto questo ragazzo oggi, di essere sempre le Simchat e di avere tutte le motivazioni di esserlo, Batovani Revanilas, non come abbiamo studiato nel Tania, che appunto, e così ricolleghiamo anche col Tania, che tutto quello che succede è volontà divina ed è perché Hashem, essendo nostro padre, anche quello che ci sembra come un padre che riprende il figlio, lo punisce o lo picchia, insomma, no, come si usa fare o si usava fare, diciamo, in realtà è per amore. Così Hashem, nel caso che fatiamo nella vita certe prove, è in realtà tutto per il nostro bene. Ma dico e ripeto, come diceva il Rebbe, Hatov Hanireh Ve'Anigla, che Hashem possa elargire a tutte noi, a tutto Amisrael, a tutti coloro che ci amano e ci sostengono, una gioia vera, profonda e sincera, che, gioia rivelata che anche noi nel nostro piccolo possiamo riconoscerla come tale. E con questo bellissimo augurio,
Amen, amen.
Grazie.
Amen.
Chagim le simcha, chagim uzmanim le sasson, Shabbat shalom umevorach, Chag Sameach e tutte le brachot, batov hanir eva.